Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Dopo una settimana nella quale sono passato da te, almeno mi sarei aspettato l'onestà intellettuale a complimenti per l'onestà intellettuale, uno potrebbe farsi una domanda. In realtà ci sono diverse domande che uno potrebbe farsi, ma ce n'è una in particolare che mi voglio fare insieme a voi e che, se ci pensate, è soggiacente a tantissime conversazioni che si tengono oggi di. Questa domanda è: ma che cos'è l'onestà intellettuale? È qualcosa di cui ci riempiamo la bocca, è il massimo rimprovero. Cioè, manchi di onestà intellettuale è veramente la cosa peggiore, il difetto peggiore che puoi avere, e il massimo orgoglio del quale ti puoi beare è avere un'onestà intellettuale. Quindi, che cos'è? Cos'è l'onestà intellettuale? Ora faccio un taglio, in questo video farò tagli perché mi sono scritto degli appuntini. Prima domanda all'interno di questa domanda che ci possiamo porre e che cerchiamo di mettere subito da parte, ma che molti considerano lecita e considerano di fatto il corrispettivo di avere onestà intellettuale, è dire le cose come stanno. Se mi seguite sapete già dove andiamo a parare. Dire le cose come stanno è una pia illusione. Le cose come stanno noi non lo sappiamo, sappiamo le cose come le interpretiamo. Questo non vuole essere un relativismo, siamo realisti, la realtà esiste, ma tra noi ed essa il filtro delle interpretazioni, anche soltanto della pertinenza che diamo a quello che abbiamo davanti. Nei cinque scritti morali non so se la nave di Teseo l'abbia ristampato, non me lo ricordo, c'era quel famoso saggio sul giornalismo, per cui il giornalismo si deve limitare a riportare le informazioni, può essere soltanto oggettivo, io giornalista con il cuore puro e pura metodologia, anzi puro, come si dice, pura deontologia, sono un grande uomo di oggettività, mi limito a riportare i fatti senza mescolarli con le opinioni, limitati ad elencare i fatti e sarai puro e ti si dischiuderà il regno dei cieli. Ovviamente questo è un ragionamento per dementi, ma a queste persone va illustrato il fatto che anche i fatti parlassero da soli e non avessero bisogno di noi per parlare, al che ci sarebbe da chiedersi per quale motivo dovremmo riportarli, ma anche potessimo riportare i fatti tali e quali, segue un lol gigantesco, anche potessimo riportare i fatti tali e quali, comunque daremmo loro un palinsesto, sceglieremo quali sono più pertinenti, quali vogliamo magnificare e quali vogliamo narcotizzare. In ogni caso il nostro rapporto con la realtà dei fatti, con il dato bruto e oggettivo, è sempre filtrato e mediato da quelli che sono i nostri valori. Fatto, valore, fine di una dicotomia, speriamo che lo sia, speriamo che questa fine arrivi prima o poi per il buon Patnam. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che a nessuno può essere chiesto di dire le cose come stanno, per un motivo molto semplice: nessuno può dire le cose come stanno. Daremo sempre un filtro basato su quello che scegliamo essere per noi, scegliamo più o meno consapevolmente, può anche essere soltanto l'emozione del momento, quello che è più rilevante, quello che è più importante rispetto al resto. E in questo, facendo delle scelte, utilizzeremo i linguaggi, e questi linguaggi con i quali comunichiamo con gli altri e dai quali non possiamo emanciparci in nessun modo. Dico linguaggi al plurale, perché sarebbe riduttivo limitare tutto alle lingue naturali o al verbale, no? Questi linguaggi, che cosa succede? Non ce li siamo inventati, non li abbiamo creati dal nulla, ma li abbiamo presi in prestito, diciamo, dalla cultura, se non vogliamo dire semiosi perché fa paura, diciamo dalla cultura. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questi linguaggi contengono già al loro interno gli altri. Cosa significa che ci sono gli altri già contenuti nel nostro linguaggio che parliamo, ma in realtà che parla attraverso di noi? Significa che nulla di quello che noi facciamo non ha finalità persuasive. Tutto ciò che esce dalla nostra boccuccia o tutto ciò che noi comunichiamo anche soltanto ammiccando ha la finalità di incontrare qualcuno, un lettore ideale, un lettore modello, qualcuno che possa in qualche modo carpire quello che stavamo cercando di dire. Quindi figuratevi chiedere a qualcun altro: limitati a dire le cose come stanno e così sarai oggettivo. Buona fortuna, non è possibile. E naturalmente diventa autoritario pretendere per se stessi di essere coloro che dicono le cose come stanno, non si capisce sulla base di quale autoproclamato criterio, e diventa assolutamente disumano chiedere di farlo agli altri, visto che non ci è dato. Accontentiamoci di essere umani, accettiamo la forma di vita imperfetta che siamo e il filtro assolutamente evolutivamente inteso per scopi che non sono l'assoluta fedeltà e precisione dei nostri sensi. E no, l'onestà intellettuale non corrisponde a dire le cose come stanno. Molto simile a di le cose come stanno e sarai onesto intellettualmente, c'è anche di la verità e sarai onesto intellettualmente, ma dire la verità è altrettanto problematico. Che cosa è vero e che cosa è falso? Dobbiamo prima di tutto metterci d'accordo su quali sono i criteri di verità e non possiamo utilizzare gli stessi in ogni ambito, tanto più non possiamo conoscere la realtà nello stesso modo in ogni disciplina. Non possiamo pensare di fare scienza quando non stiamo facendo scienza. È una delle cose più ridicole del dibattito pubblico odierno, inasprito, incattivito dalle contrapposizioni facilitate dall'internet, che genera così tantissimo tempo di permanenza sulle piattaforme per triggerare tantissime pubblicità. Non dimentichiamoci che tutto è finalizzato a quello. Ci porta sempre a pensare di confutare i pareri altrui come se facessimo scienza, come se fossimo nel laboratorio dello scienziato. Anzi, questo viene tanto più in qualche modo avvallato e diffuso dal fatto che già in ambito accademico, voglio dire, state parlando con un bi-scienziato. Vi ricordo che sono scienziato della comunicazione e scienziato filosofico. Voglio dire, più scienziato di me, chi c'è? E quindi la verità con la V stra maiuscola, che non è certamente la verità scientifica, ma in qualche modo ci facciamo belli di certezze e atteggiamenti che semmai in un ambito di scienza durissima forse neppure potremmo pensare, anche in territori dove è molto più difficile applicarli. Quindi dire la verità è qualcosa di estremamente complicato. La logica, che certe volte cerchiamo di applicare al nostro linguaggio come se bastasse, no? Come se bastasse conoscere i bias e le fallacie per ragionare bene, no? Beh, conoscerli non è male, ma bastasse quello, non avremmo bisogno di comunicare. La logica non è sufficiente a dire la verità, proprio perché le verità che noi ci scambiamo sono molto più sfumate e costantemente indefinite. Dico costantemente perché è un essere indefinito che però muta costantemente, ok? Di quanto vorremmo. E quindi il gioco è molto più sporco di come ci piacerebbe, di come piacerebbe ai neopositivisti, no? Si potrebbe dire. In questo senso, quindi, siamo disarmati, no? Se non abbiamo un criterio di verità davvero condivisibile, eccetera, eccetera, al di fuori di ambiti estremamente ristretti e quantitativi, generalmente, che cosa possiamo dire? Possiamo solo mentire? Eppure esiste la menzogna. E quindi forse l'onestà intellettuale non dovrebbe corrispondere a dire la verità, ma almeno non mentire. Cosa significa? Significa che se non possiamo sempre essere sicuri che quello che stiamo dicendo sia vero per questioni di pertinenza, per questioni di traduzione, per questioni di valori in gioco, possiamo talvolta, e a volte la realtà ci aiuta con i suoi no, semplicemente possiamo farlo a livello comunitario, intersoggettivo, possiamo, se non altro, deliberare dei criteri per cui qualche cosa è falso. E quindi evitare il falso e dire il vero non sono la stessa cosa, perché ci risulta molto più facile riconoscere che qualche cosa sia falso piuttosto che qualche cosa sia vero. E quindi, come diceva il nostro nel pendolo di Foucault, in realtà attraverso il personaggio di Lia, la moglie di Casaubon, guai a fare finta, ti credono tutti. Questo è il principio per iniziare a parlare di onestà intellettuale. Cercare di almeno un criterio minimo, quasi difensivo, capite che cosa intendo? Cercare almeno di non mentire. Se la verità, anche con la V minuscola, è un concetto un po' troppo ambizioso, a mio modo di vedere, salvo quando non c'è neanche bisogno di discutere, appunto, nell'agone, no? Dell'attribuzione del significato, nel nostro infinito dibattito, almeno cercare di non mentire, ecco che abbiamo un'indicazione di che cosa può essere l'onestà intellettuale. Cercare di non mentire. Che cosa significa? Non sbagliare? Chi dice qualche cosa di falso è disonesto intellettualmente? Certamente è vero che noi non possiamo fare il processo alle intenzioni, ma altrettanto Non possiamo far corrispondere l'errore alla disonestà. Non sono la stessa cosa. E quindi è una questione di rapporto con l'errore, riconoscimento dell'errore, pubblicazione dell'errore e in qualche modo storia con l'errore da parte di chi comunica. Dire qualche cosa di sbagliato, di falso, nel caso, è disonesto soltanto quando è, per così dire, sistemico, quando non viene riconosciuto, quando esiste una mala fede, ma anche qui mala fede siamo già nel cercare di capire che cosa si annida nella mente insondabile del nostro prossimo. Quindi non è facile capire se siamo in presenza di una persona intellettualmente onesta. Di sicuro l'onestà intellettuale è un tentativo di non mentire, ma non può essere fatto corrispondere a un tentativo di non sbagliare, perché è molto più importante sbagliare in pubblico che cercare di evitare di sbagliare. Anzi, sottoporre in pubblico l'errore è già un tentativo di ispirarsi, anche se non la si può fare in tutti gli ambiti, di ispirarsi alla scienza e quindi dare agli altri in pasto ciò che si pensa. Quindi l'onestà intellettuale in questo senso è certamente tentare di non mentire, ma soprattutto è un rapporto che si ha verso ciò in cui si crede. Tutti noi crediamo in qualcosa, perché tutti noi, che cos'è una credenza se non un'ipotesi o un set di ipotesi, un armamentario di ipotesi, no? Tutti noi crediamo in qualcosa e lo sottoponiamo al confronto o alla prova diretta con i fatti, se non altro a un criterio empirico. Questo abbiamo. L'onestà intellettuale è qualcosa che ha a che vedere con il nostro rapporto, con gli errori, innanzitutto, e con le nostre ipotesi, con le nostre credenze. Per meglio dire, saremo capaci di chiamare ipotesi le nostre credenze? Questa è una domanda che, a mio avviso, in questo video sto dando la mia definizione di onestà intellettuale, che poi definizione si fa per dire, ma provate a definire un concetto e finisce sempre così, se avete voglia di scavare. Saremo capaci di definire le nostre credenze ipotesi, di chiamarle ipotesi? Questo è un passaggio, secondo me, fondamentale dell'onestà intellettuale. Quello di cui tu sei convinto, quello di cui io sono convinto, tutti siamo convinti di qualcosa, no? È soltanto un'ipotesi o è sicuramente vero? Ecco che stiamo ravanando intorno al concetto di onestà intellettuale. A questo va aggiunto che l'onestà intellettuale non può essere legata all'infallibilità del rapporto con gli errori. Non possiamo legare un concetto che noi pretendiamo da noi stessi e pretendiamo dagli altri a qualche cosa che soltanto un santo o una persona perfetta potrebbe ottenere. La assoluta capacità di riconoscere all'istante il proprio errore e quindi emendarsi in tempo reale, no? una sorta di macchina che impara e che evolve senza mai incontrare un attrito, senza mai incaponirsi, no? Questo non è umano, non siamo capaci di questo. Per questo l'onestà intellettuale in qualche modo sarà sempre negli occhi di chi guarda, nel senso che è qualche cosa che una persona potrà dire la riconosco in me stesso, ma saranno gli altri eventualmente a riconoscerli e difficilmente in un modo unanime. Poi si potrà vedere caso per caso, è ovvio. Però non possiamo pensare di essere sempre così abili nell'essere capaci di rapportarci positivamente in modo progressivo agli errori, anche perché ci sono errori molto facili da riconoscere, errori che potremmo definire quasi oggettivi, anche se siamo fuori dal laboratorio, ok? Se io dico che il regista di Pulp Fiction è Martin Scorsese, è un errore molto facile da riconoscere e certo può sempre esserci un discorso di reputazione, popolarità, rapporti con gli altri, tensioni, emotività che ovviamente entrano in gioco, però diciamo che questo è un errore che bianco o nero, insomma non ci sono difficoltà, ma quando iniziamo a parlare di che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è bello, che cosa è brutto, poi non ne parliamo. Il criterio del riconoscere i propri errori, considerare le proprie credenze soltanto delle ipotesi, balla, nel senso che io tanto più dovrò considerare le mie credenze soltanto delle ipotesi, ma il termine ipotesi inizia a diventare, iniziamo un pochino a, potremmo dire, a stiracchiarlo, perché il termine ipotesi fa comunque pensare a qualche cosa, se non altro, se non di scientifico, almeno di empirico, il bello e il brutto, faccio per dire, se non il giusto e lo sbagliato. Ipotesi è una parola che inizia ad essere fuori da casa sua, e errore, non errore, capiamoci. Quindi, molto facilmente, quando parliamo di cose di questo tipo, giusto o sbagliato, bello o brutto, molto facilmente avremo accuse reciproche, difese di onestà intellettuale, perché una persona si ostina, dal nostro punto di vista, a non darci ragione, ma non sempre avremo un criterio oggettivo per dire che questa cosa è vera, e questo potrà significare non solo che stiamo pretendendo che una persona dia ragione, e se non lo fa è disonesta intellettualmente perché non può non vederlo. In realtà potrebbe benissimo non vederlo, anche per problemi suoi, ovviamente. Non possiamo immaginare una lucidità assoluta, non possiamo chiedere a qualcuno una lucidità assoluta, ma tanto di più noi potremmo stare credendo di brandire dei criteri oggettivi quasi scientifici, quando magari non è esattamente così e la comunicazione ancora una volta ci mette in difficoltà. Prima citavo quello che è il mio aforisma, che non è un aforisma, ma lo estrapolo dal romanzo Il pendolo di Foucault: guai a fare finta, ti credono tutti. Quindi potremmo molto brevemente dire che mentire è la disonestà intellettuale. Se fosse così, se fosse così semplice, se mentire fosse la disonestà intellettuale, allora la persona onesta intellettualmente non dovrebbe mentire mai. E quindi ancora una volta avremo il santo, avremo il puro, avremo l'integerrimo. Tutti noi mentiamo, e la menzogna è uno strumento di comunicazione, bugie bianche o cose del genere. In realtà noi dobbiamo capire una cosa: la menzogna fa parte della strategia di comunicazione che ciascuno di noi adotta, e non è possibile che l'onestà intellettuale corrisponda alla totale assenza di menzogna, perché come sempre un assoluto, qual è il problema di assolutizzare? Il problema dell'assoluto è che calpesta qualunque contesto. Anche la persona che definiremmo, e questo ci interessa, la più onesta intellettualmente, conoscerà dei contesti in cui mente. Possiamo avere, faccio un esempio, la cena di Natale con il parentado, in cui senti dire le più turpitudini e dici sì, e come no, certo, e poi non solo i treni arrivavano in orario, ma siamo anche stati su Marte, c'è anche una serie che lo dimostra, no? Cose di questo genere. Ho mentito, sono stato disonesto intellettualmente, ma ancora di più, mentire, una finta è mentire. Il campione sportivo che fa un dribbling fa finta di andare da una parte e poi va dall'altra, cosa faccio? L'arbitro fischia, scusa, sei stato disonesto intellettualmente, sembrava che andava a destra, poi sei andato a sinistra. Cerchiamo di capire i contesti, e ancora una volta, negli occhi di chi guarda, è un giudizio morale che ciascuno darà a se stesso difendendosi, dicendo contesto richiedeva onestà intellettuale, contesto non valeva la pena, non era il contesto giusto per avere una pura e trasparente onestà intellettuale. E quindi lo giudicheremo di volta in volta, caso per caso, a seconda di quelle che sono le nostre prerogative morali, che non possiamo imporre agli altri addirittura, e che sono diverse per ciascuno, o comunque ci sono tante parrocchie differenti in questo senso. Quindi, ancora una volta, non può essere un criterio puro, non può essere un criterio assoluto, e entra in gioco in realtà un'attenzione ai contesti che, considerando che l'onestà intellettuale ha a che vedere con gli altri, ora ne parlerò, e è ovviamente collegata alla comunicazione, ha molto a che vedere con la selezione dell'interlocutore. La selezione dell'interlocutore è un criterio di cui ho già parlato in passato, e dal mio punto di vista è un criterio aureo di sopravvivenza. Selezionare i propri interlocutori ha prima di tutto a che vedere con la gestione del proprio tempo, che voglio dire è una risorsa di cui abbiamo già parlato tante volte, come minimo verso la quale avere rispetto e sulla quale avere il coraggio e in qualche modo anche l'anticonformismo, se necessario, di imporre se stessi. E quindi, sulla base del contesto e del giudizio che noi diamo del contesto, e soltanto quando sarà condiviso da qualcuno, questo qualcuno dirà o meno che siamo onesti intellettualmente, e quindi anche sulla base dell'interlocutore, che in qualche modo è parte del contesto, noi misureremo, potremo graduare la nostra onestà intellettuale, ritenerla più o meno importante. Di sicuro potremmo dire una persona onesta intellettualmente è una persona che si fa queste domande, è una persona che si pone questi problemi e generalmente è una persona che cerca di ridurre al minimo i contesti in cui una menzogna, una finta sono parte del gioco, ma cercherà piuttosto il più possibile, senza massacrarsi e senza perdere di vista l'amor proprio e la gestione di se stessi che questo implica, cercherà il più possibile di essere sincera. Un altro aspetto importante, forse quasi superfluo da sottolineare, è che l'onestà intellettuale non corrisponde al rispetto delle regole. Una persona che passa col rosso in macchina non è intellettualmente disonesto, è una persona che passa col rosso in macchina. Ne possono seguire giudizi morali, sanzioni e quant'altro, ma non è legato all'onestà intellettuale. Non è una persona che finge, non è una persona che inganna, ok? Il guai a fare finta, ti credono tutti, se ci fate caso, ha a che vedere con la funzione che gli altri hanno per noi, se fini o mezzi. Se gli altri per noi sono soltanto dei mezzi, come guai a fare finta, ti credono tutti? Wow, figata fare finta, ti credono tutti! Invece la persona onesta intellettualmente è lì che si ferma, è lì che si interroga e dice, cazzarola, facilmente ti credono, si fa per dire tutti, ok, capiamoci, facilmente ti credono tutti, allora mi devo fermare, allora devo, c'è uno stop, perché gli altri non possono essere soltanto un mezzo, per questo devo cercare almeno di non mentire. Questa è una precondizione, il discorso di rispettare le regole. Ciascuno può avere la propria visione sulle regole e non ha niente a che vedere con il non voler essere di fatto dei truffatori, truffatori non nel senso legale, appunto, ma delle persone che cercano di ingannare il prossimo. La disonestà intellettuale ha molto a che vedere con l'ingannare gli altri, col cercare di farli cadere nei propri tranelli per i propri fini. Naturalmente, come dicevo prima, non è possibile una comunicazione che non contenga una persuasione, non è possibile una comunicazione quindi che, più o meno consapevole che sia, più o meno sviluppata che sia, non risponda a un qualche tipo di strategia persuasiva. A questo punto, a mio avviso, la massima onestà intellettuale è il massimo tentativo di essere trasparenti rispetto alle proprie finalità, rispetto alle proprie stesse strategie. Credo che una persona disonesta intellettualmente sia una persona che nasconde molto e che fa molto finta, ok? Una persona che in qualche modo prende molto sul serio la propria strategia a scapito degli altri. Una persona molto onesta intellettualmente, tipicamente una persona che non si prende sul serio, nel senso che ride o sa mettere tra parentesi le proprie inevitabili strategie e tende a guardarle insieme agli altri, anziché nasconderle come fili, no? Delle marionette, diciamo così per dire. Questo è un aspetto importante. Il discorso del rispetto delle regole, le regole possono avere un'opportunità contestuale, possono avere valore morale, però poi ciascuno lo giudica a modo proprio. L'onestà intellettuale non ha a che vedere con l'essere dei cittadini che rispettano la legge, ovviamente. Chiarendo quindi che l'onestà intellettuale, è chiaro, non può corrispondere a un legalismo etico per cui è buono ciò che è legale, ma questo non c'è bisogno di dirlo, onestà intellettuale non è neanche la coerenza verso i propri valori. Non sto dicendo che una persona incoerente o che non rispetta se stessa, le proprie prerogative, i propri valori, eccetera, eccetera, non commetta degli errori, non sbagli. Per me ci sia qualche cosa che non funziona, ma questo non ha niente a che vedere con l'onestà intellettuale. L'onestà intellettuale non è coerenza, quindi non è che se una persona è incoerente, è disonesta intellettualmente, poi sulla coerenza anche lì siamo nel campo della disumanità, la richiesta che facciamo sempre agli altri di essere disumanamente santi. L'incoerenza semmai è un valore, se in un ambito di onestà intellettuale che sa anche comunicarla e difenderla come percorso inevitabile di crescita anziché irrigidirsi, no? Intorno ad essa, negandola eventualmente. L'incoerenza ci caratterizza tutti. In questo senso, quindi, l'onestà intellettuale non è come non è rispettare le regole della città, le leggi della città, non è neanche rispettare le leggi del proprio cuoricino. Non è questa l'onestà intellettuale. L'onestà intellettuale è qualche cosa che ha a che vedere con la comunicazione con gli altri e con il rapporto che abbiamo con le nostre credenze. A questo punto potremmo cercare di intravedere la figura della persona onesta intellettualmente e in qualche modo del suo contrario. Anzi, potremmo partire dal suo contrario. Il suo contrario sembra essere il furbo, il furbastro, no? Quello che racconta una balla diversa a ciascuno, una menzogna diversa a ciascuno per arrivismo, per ottenere chissà che cosa. E più però lo descriviamo, più capiamo che la persona invece che insegue l'onestà intellettuale non è il santo. È vero che l'onestà intellettuale, molto facilmente, se davvero praticata, porta a tutta una serie di rinunce nell'ambito del commercio delle relazioni, ok? Ma bisogna anche capire che cosa si guadagna. Il furbo, chiamiamolo così, il disonesto intellettualmente, il furbastro, è così furbo? Chi è il furbo dei due? Qual è il vantaggio della disonestà intellettuale? Che cosa significa a livello di gestione della propria giornata e di godimento della propria giornata? Il furbastro con i 10.000 layer, i 10.000 strati diversi di menzogna, che deve ricordarsi esattamente quali menzogne si applicano a chi, come essere paraculo con X oppure Y, cosa esattamente raccontato in quella situazione o in quell'altra, qual era la strategia lì per invece andare là, quale sputtanamento mi costerà andare lì però per avere un vantaggio di là, eccetera, eccetera. Più o meno consapevole che sia di queste meccaniche, il furbo disonesto intellettualmente vive una vita di merda. È questo il lato sexy della onestà intellettuale. È furbo essere onesti intellettualmente, perché è il modo più destressante che esista di vivere. È un mirare, cercare, no? L'onestà intellettuale è cercare una vita destressata, letteralmente. Mentire, come si sa, è estremamente faticoso, richiede degli sforzi mnemonici giganteschi per i mentitori seriali. La persona che cerca la massima onestà intellettuale, l'onestà di rispettare la legge e l'onestà intellettuale sono due cose diverse, cerca di non sottoporsi a quegli stress. Quello che dicevo all'inizio, no? Il rapporto con le proprie credenze è quello che è seduttivo dell'onestà intellettuale e la rende una condotta che fa parte assolutamente dell'amor proprio, ma proprio dal punto di vista del cercare di vivere meglio. Le persone che si attaccano alle loro idee del cazzo e non le possono cambiare, le idee sono del cazzo anche se sono giuste, per via di quell'attaccamento. Volete un criterio buddista? L'onestà intellettuale è anti-attaccamento e la disonestà intellettuale è attaccamento. Rimanere attaccatini alle proprie convinzioni, non ci si può staccare. Al di là delle convinzioni in sé, è un modo di vivere che fa schifo, è una vita di merda. La cosa bella dell'onestà intellettuale è che la persona che la persegue ride delle persone intellettualmente disoneste, perché queste si credono furbe, ma la vera furbizia è essere oneste intellettualmente. Sono ottusi. La disonestà intellettuale è una forma di ottusità, palesemente, perché sono tanti piccoli dogmini, tante piccole rigidità o piccole, ridicole furbizie, credersi avanti perché si gestisce qualche layer di menzogna, perché si fa, no, qualche mossettina furba nelle relazioni, nel proprio tessuto relazionale sociale. È una vita di merda. La vita della persona intellettualmente disonesta è una vita di merda, è un incubo da non augurare a nessuno. L'onestà intellettuale è distacco da tutte queste stronzate che rendono la vita amara, indegna di essere vissuta. Ed è de-stress, totale de-stress. Un rapporto sano con le proprie credenze, indipendentemente dal fatto che si possa avere la lucidità in alcuni momenti di essere onesti intellettualmente, è il modo più sereno di vivere. Quindi non è molto importante sottolineare che l'onestà intellettuale, lungi dall'essere il percorso della santità intesa come il percorso di rinuncia, sì, ovviamente implica delle rinunce, ma nella bilancia i vantaggi, le entrate, no? I benefici sono infinitamente superiori ai costi. Ha molto a che vedere l'onestà intellettuale, l'inseguimento della con la qualità della propria vita. E specularmente il rigetto della furbizia da arrampicatore sociale piuttosto che della... Oddio santo, ho usato piuttosto che con valore disgiuntivo. Ti prego, dimmelo nei commenti. Piuttosto che l'attaccamento, no, alle proprie idee o in quel modo appunto che dicevamo, non considerandole quindi ipotesi, è già un idealismo. È tutto... quel percorso è un percorso di dolore, di stress, di non è sostenibile. Io credo davvero che cercare di inseguire l'onestà intellettuale sia cercare di inseguire una salute mentale, letteralmente. Poi non ci si arriva mai né all'una né all'altra, sicuro. Però in qualche modo è un percorso che ha a che vedere con l'amor proprio e il desiderio di stare bene, di vivere una vita bella, godereccia, con il sorriso, letteralmente, e senza tutte quelle fisime o quelle ridicole illusioni che ti fanno rinunciare ad essa, essa essendo l'onestà intellettuale di cui abbiamo parlato fino adesso. Qualcuno scriva un cicchetto per ogni volta che ho detto onestà intellettuale. Ci vediamo al prossimo video.